Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri.
Tutti noi siamo addolorati, sconvolti, abbiamo perso Francesca Del Rosso. Francesca Del Rosso era una autrice di questa trasmissione, una giornalista, una scrittrice, soprattutto era una persona positiva, sorridente, che ha combattuto con le difficoltà della vita, e lei ne aveva molte, ha combattuto una battaglia sempre col sorriso sulle labbra, sempre coinvolgendoci con la sua curiosità, con la sua vis polemica, con la sua simpatia. È una perdita che non verrà colmata. Abbracciamo Alessandro, che ha davanti a sé un percorso molto difficile, e dedichiamo a lei questa puntata e le prossime puntate che faremo. Questa non è una puntata come le altre, è una puntata veramente particolare. Io, quando mi sono addentrato a studiare, a informarmi su questa storia, non ho saputo trattenere le lacrime. È una storia che vi sconvolgerà se avete ancora dei sentimenti. Sono storie che uno da un lato non vorrebbe raccontare, dall'altro invece vorrebbe raccontarle, vorrebbe che tutti la sentissero, perché non si può far finta di niente, non si può essere complici di certi orrori dei quali si parla veramente troppo poco. E questa volta l'argomento è lo sfruttamento del lavoro minorile, che è una vera e propria piaga dell'umanità, perché se non riusciamo neanche a difendere i nostri piccoli, i nostri figli, allora siamo veramente una società da abolire. Gli ultimi dati dell'UNICEF parlano di oltre 150 milioni di bambini in tutto il mondo, ovviamente concentrati nelle aree più povere, impiegati in lavori che mettono a rischio la loro salute fisica e mentale, che li condannano a un'intera vita senza istruzione e senza svaghi. Bambini che lavorano nelle miniere, con macchinari pericolosi, con sostanze chimiche velenose, bambini ridotti in schiavitù, comprati alle loro famiglie povere per pochi soldi e usati fino alla consunzione, a volte fino alla loro morte. Non pensate che sia una realtà lontana da noi, perché, attenzione, loro producono quello che noi indossiamo, quello che noi usiamo tutti i giorni, quello che noi mangiamo. È un fenomeno economico vastissimo, la portata è capillare, sembra impossibile da intaccare. Magari noi saremo solo una goccia nel mare, ma vogliamo dare voce a questi milioni di bambini attraverso la storia di uno di loro, un piccolo eroe che ha avuto la forza, il coraggio di ribellarsi a questo sistema terrificante, pagando a caro prezzo la sua ribellione. Il nostro protagonista di oggi si chiama Iqbal Masih, è un bambino pakistano diventato in tutto il mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
Non ho mai avuto giocattoli in vita mia. Avevo un grande desiderio di imparare a leggere e scrivere, ma lì dove mi trovavo io non si poteva studiare, perché bisognava lavorare giorno e notte. Sono convinto che gli unici attrezzi del lavoro che i bambini dovrebbero tenere in mano siano penne e matite.
Iqbal Masih nasce a Muridke, che è una cittadina della provincia del Punjab. Siamo in Pakistan, è una zona di produzioni tessili. Nasce nell'83, naturalmente non si sa in che giorno, in che mese, e non si sa quando è il suo compleanno, e già questo mi sembra abbastanza significativo, perché è triste in una vita di un bambino, insomma, non sapere neanche quando sei nato. La sua è una famiglia poverissima, come tutte le famiglie di quelle che nascono e vivono in quelle zone. È uno dei posti più poveri del mondo, è uno dei più sfruttati dal punto di vista dell'occupazione sottopagata. Quella è la zona dalla quale provengono i famosi tappeti pakistani detti a nodo aperto. È una lavorazione particolare che permette di creare un cambiamento nei toni di colore a seconda dal punto di vista da cui li osservi, ma dietro a quei nodi aperti c'è una realtà terrificante, perché per farli servono delle dita piccole. Iqbal ha molti fratelli e sorelle, è triste dirlo, però in quelle parti del mondo la povertà è talmente endemica, talmente radicata, che i figli si fanno anche perché rappresentano una fonte di reddito. Intanto da noi ci sono quelli che rimangono a casa con i genitori fino a 40 anni, con tutti gli agi possibili, che magari si lamentano anche. Bene, da quelle parti del mondo i bambini iniziano a lavorare a 4 anni e difatti Iqbal a 4 anni inizia a lavorare in una fabbrica di mattoni. È un lavoro duro, faticoso all'aperto, freddo d'inverno, torrido d'estate. Poi però il padre deve indebitarsi per pagare le spese matrimoniali del primogenito che si deve sposare, e così, per ottenere un prestito, cede Iqbal a un commerciante di tappeti. Iqbal viene ceduto a 5 anni per $12 americani. Uso il termine ceduto perché in teoria l'accordo prevede la restituzione del bambino a debito estinto, però in realtà questo non avviene mai, perché i ricchi commercianti di tappeti trovano sempre qualche scusa per trattenere i piccoli operai, li hanno nutriti, i bambini magari commettono qualche errore e poi ci sono gli interessi del debito. Insomma, è impossibile estinguerlo. Il termine ceduto va considerato sinonimo di venduto. Stiamo parlando di $12. Questo non è un fatto eccezionale, questa è la norma, e sono rarissimi i casi in cui il piccolo operaio riesce a riscattarsi. Di solito lavora per tutta la sua breve, terrificante vita in condizioni di assoluta schiavitù, sfruttato, malnutrito, venduto dalla famiglia, consapevole di quello a cui sta andando incontro il loro figlio, ma senza la possibilità di evitare quel destino. Vengono affidati a commercianti senza scrupoli che impiegano i bambini per realizzare i loro pregiatissimi tappeti, quelli sui quali magari state camminando in questo momento, perché in casa un bel tappeto ce l'abbiamo tutti. Bene, tappeti a nodo aperto, che è una lavorazione complicata che richiede una manualità delicata, dita piccoline, insomma dita di bambino.
Il falco e il gabbiano.
Iqbal Masih inizia a lavorare in una fabbrica di tappeti, una delle tante sparse nella sua regione d'origine, il Punjab. Ha tra i 4 e i 5 anni, è un bambino esile, è già sottopeso quando i suoi lo cedono al suo nuovo padrone, e lui arriva in questa realtà che è un vero e proprio incubo, perché le fabbriche di tappeti sono enormi capannoni senza ovviamente riscaldamento o aria condizionata, quindi si gela d'inverno e si muore di caldo in estate. In questi capannoni sono posizionati decine e decine di telai, e i bambini che ci lavorano, perché lavorano solo bambini, vivono lì, dormono lì, mangiano il poco che mangiano, fanno lì i loro bisogni, insomma è molto peggio di un carcere duro. Stiamo parlando di bambini piccolissimi, e chi ha dei figli piccoli sa quanto sia difficile far star fermo un bambino in un posto, far sedere uno scolaro in un banco e lasciarlo lì. Questa è un'impresa ardua per le maestre. Bene, immaginate questi bambini, ascoltate come descrivono la realtà altri bambini più fortunati di loro, gli allievi di una scuola americana, la Queen Hall nel Massachusetts. Poi vi racconto perché loro conoscono così bene la storia di Iqbal, e loro ci racconteranno come fanno i padroni a tenere i bambini fermi davanti ai telai.
Dovevano fare dei nodi piccolissimi ai tappeti, in condizioni orribili.
Venivano incatenati ai telai. Non potevano alzarsi e sgranchirsi ogni tanto, nemmeno quando gli portavano da bere o quel po' di cibo. Dovevano mangiare poco, perché più rimanevano piccoli, più restavano piccole le loro dita e facevano un lavoro migliore.
Non c'erano pause, e se facevano qualche errore, li picchiavano e li mettevano nelle piccole camere della tortura.
Quindi avete capito bene, bambini incatenati ai telai per evitare che tentino la fuga o magari che solo che si alzino. dall'alba al tramonto, 10-12 ore al giorno. Se non lavorano vengono picchiati selvaggiamente. Quando si ribellano, commettono qualche errore, finiscono per giorni nel buco, che è un recipiente di metallo, un grosso bidone lasciato all'aperto, al freddo o sotto il sole cocente, senza mangiare né bere. Allora, magari mi starà ascoltando anche qualche vegano che si batte perché il maiale o il vitello viene ucciso, eccetera. Per carità, cose sulle quali riflettere. Bene, io vi spingo a riflettere sul fatto che magari il tappeto sul quale appoggiate le cose o sul quale camminate a casa o il pallone col quale giocano i vostri figli sono stati fatti con questo sistema, tenendo i bambini in questa condizione.
Sono finito due volte dentro il buco, una volta da solo, un'altra insieme ad un altro bambino, un ragazzino malato di polmoni che dopo qualche giorno è morto, senza che nessuno avesse chiamato un medico per curarlo.
Ed è un incubo dal quale non ci si può svegliare. E tra l'altro Iqbal è convinto di riuscire a riscattare il debito di suo padre. Pensate, un bambino di 5-6 anni che ha anche questo pensiero, riscattare il debito del padre. E lui si convince che se lavorerà bene il padrone lo libererà presto. In realtà non è così, è il contrario, perché più dimostri di essere bravo e veloce e più ti fanno lavorare perché rendi bene. Lui non lo sa, non lo può capire, è troppo piccolo. Lui sa solo che deve fare 100.000 milioni di quei piccoli nodi, e quando avrà fatto una montagna di tappeti finalmente potrà tornare a casa dai suoi. Iqbal Masih rimane in questo allucinante stato di schiavitù fino ai 9 anni, 5 anni di lavori forzati, dai 4 ai 9 anni incatenato a un telaio. Nel frattempo lui è cresciuto, non tanto nel fisico, perché il fisico rimane quello di un bambino di 5-6 anni per la malnutrizione, per l'immobilismo, però è cresciuta la sua consapevolezza, la sua presa di coscienza del fatto che il debito del padre non si estinguerà mai. Insomma, l'unica salvezza per lui è la fuga. Prova a scappare la prima volta, elude la sorveglianza, fugge nella città più vicina, va alla polizia. Quando denuncia il suo padrone scopre che i poliziotti sono corrotti perché sono pagati dai fabbricanti di tappeti per chiudere tutti e due gli occhi sui soprusi perpetrati ai danni dei piccoli schiavi. E così Iqbal viene picchiato dai poliziotti e riportato dal suo padrone, e la punizione è il micidiale buco e poi una catena ancora più grossa e robusta che lo tenga legato al telaio. E lui scopre a sue spese che cos'è la mafia pakistana dei tappeti. È un'organizzazione potente che domina il mercato all'interno del paese, che tiene dei rapporti commerciali molto proficui con l'estero, e il suo sogno sembra infrangersi contro questa piovra ramificata. Ma lui non molla, perché la forza della sua disperazione è grande. Ha un senso di giustizia, di ribellione, che è più forte della sua paura. E poi non ha niente da perdere, perché sa che la sua aspettativa di vita è ridottissima. Scappa altre due volte, lo riprendono sempre perché non ha forze, non sa dove nascondersi, non ha amici, o forse crede di non avere amici, e invece un amico ce l'ha.
Il falco e il gabbiano.
Stiamo raccontando una delle storie più terribili, forse la più terribile che sia mai passata da questi microfoni. Il nostro protagonista è Iqbal Masih, che è un bambino pakistano diventato in tutto il mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. È stato ceduto a 4 anni dalla sua famiglia di contadini ridotti in miseria per $12, e è stato costretto a lavorare dall'alba al tramonto in una tessitura di tappeti, incatenato a un telaio, sottonutrito, torturato, e se non produce abbastanza. E lui è solo uno dei tanti milioni di bambini che nei paesi più poveri del mondo sono costretti a lavorare. Però lui ha qualcosa di più rispetto ai suoi compagni di sventura, perché ha un senso della giustizia, ha la consapevolezza di trovarsi in una situazione assurda e inaccettabile. Non ha quella sensazione di ineluttabilità che probabilmente probabilmente hanno tutti quei bambini che si trovano in questo momento, mentre noi stiamo parlando, in una situazione del genere. Lui tenta la fuga, viene ripreso, viene punito con ferocia, però invece di stroncarlo, questi tentativi falliti rafforzano in lui la convinzione che sta facendo la cosa giusta e che prima o poi riuscirà a scappare, a essere finalmente libero. L'occasione buona si presenta per Iqbal nel 92, lui ha 9 anni e vicino alla sua fabbrica viene organizzata una manifestazione del Bonded Labor Liberation Front, che è il fronte di liberazione del lavoro schiavizzato. È una organizzazione per la difesa dei diritti umani fondata da Ehsan Ullah Khan, che è un attivista che è stato arrestato, torturato, è diventato sordo per le percosse subite, arrestato dal potere pakistano, non so se mi spiego. Comunque ha un'organizzazione che agisce in tutto il paese e anche in altre terribili realtà dell'Asia meridionale. Lui ha sentito parlare, Iqbal, di questo movimento, ha sentito parlare di Ehsan, se lo immagina come suo salvatore e così tenta il tutto per tutto. È stremato, senza forze, scappa un'altra volta dalla fabbrica, riesce a raggiungere Ehsan. Durante un suo viaggio in Italia, Ehsan ha raccontato la terribile situazione del suo paese, la realtà del lavoro minorile del mondo. Ascoltate cosa dice e la traduzione dell'interprete, perché ne rimarrete molto turbati, sconvolti.
La lotta può cambiare la situazione, ma dipende da quanto la gente ha voglia di lottare, di sacrificarsi. Non puoi far venire un albero fuori dal nulla. Devi coltivare una pianta. Non puoi costruire un palazzo senza fondamenta. Ogni possibile sforzo che facciamo non porta a nulla senza la scolarizzazione dei bambini.
Ciò che vestiamo,
ciò che abbiamo indosso, ciò che mangiamo, sono fatti da bambini.
Children from China.
Bambini dalla Cina.
Children from Africa.
Bambini dall'Africa.
Children from Asia.
Bambini dall'Asia.
Or Latin America.
O dal Sud America. Iqbal Masih era un bambino e i tappeti li faceva perché poi venissero mandati in tutto il mondo ed erano tappeti dell'IKEA.
It was sold all over the world by IKEA.
Ciò che vestiamo, ciò che mettiamo addosso, ciò che mangiamo è fatto da bambini. Stiamo parlando di tappeti, lo dice lui, venduti all'IKEA. E non c'è niente da fare, perché quando un oggetto arriva dall'estero, quando costa poco, forse meno di quello che costerebbe se fosse realizzato in una fabbrica magari italiana, magari da operai assunti e pagati il giusto, vuol dire che da qualche parte c'è qualcuno che per fare quell'oggetto è stato sottopagato oppure non è stato pagato affatto, come nel caso del nostro protagonista. Poi ognuno faccia le sue valutazioni, magari continuate a indignarvi per chi mangia una cernia o una fetta di salame, però sappiate che cosa indossate, dove posate i piedi quando vedete un bel tappeto o quando guardate un mobile che costa poco o quando vostro figlio sta giocando con qualcosa, magari con un pallone. Comunque, Iqbal riesce a incontrare Ehsan, è un incontro che naturalmente gli cambia la vita, perché da quel momento il nostro piccolo eroe diventa un bambino libero, viene accolto nella comunità dell'associazione dove può esaudire il suo sogno più grande, imparare a leggere e scrivere. Ehsan Ullah Khan non ci mette molto a capire l'eccezionalità di Iqbal Masih, perché non solo è un ragazzino coraggioso che ha rischiato la vita pur di scappare, è una persona con una sua umanità, una comunicativa unica. I suoi racconti sono toccanti, tragici, ma sono anche carichi di speranza, riescono a trasmettere una forza incredibile. Insomma, Ehsan, che abbiamo detto è il leader di questa associazione, quello che più si batte, che ha già pagato a caro prezzo la sua voglia di sensibilizzare il mondo, si convince che Iqbal, anche se ha 10 anni, se non ha mai studiato, sta appena iniziando a leggere e scrivere, ha le caratteristiche ideali per portare avanti con grande efficacia la lotta della sua organizzazione. Così nel 93 Iqbal inizia a viaggiare, partecipa a conferenze internazionali, inizia a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti negati dei bambini lavoratori pakistani, interviene nei dibattiti sulla schiavitù mondiale, sui diritti dell'infanzia, parla con una consapevolezza che stupisce tutti perché è così piccolo e sembra anche più piccolo della sua età, perché naturalmente ha un grave problema di accrescimento dovuto alla malnutrizione dei primi anni della sua vita. Lui queste cose le ha viste, le ha vissute sulla sua pelle, quindi quando ne parla tocca veramente le corde più profonde di chi lo sta ascoltando e fa centro. Nel 94 va a Stoccolma, dove si fa promotore di una campagna mondiale per il boicottaggio dei tappeti pakistani. È una campagna che vuol mettere pressione alle istituzioni di Islamabad, la capitale del Pakistan. Il risultato è notevole: vengono chiuse diverse fabbriche, liberati migliaia di bambini schiavi, arrestati parecchi commercianti di tappeti. Intanto nel dicembre del 94 lui va a Boston e riceve il Reebok Human Rights Award, fornito dalla fondazione Reebok a giovani attivisti sotto i 30 anni che lottano per i diritti umani in maniera non violenta. È un premio che è una sovvenzione in denaro, $50,000, una cifra che Iqbal non riesce neanche a concepire, e ricordiamoci che stiamo parlando di un bambino venduto dai genitori per $12. Il suo discorso di ringraziamento non c'è in originale, però è stato riportato in un bellissimo film Iqbal, realizzato dalla regista Cinzia T.H. Torrini nel 98.
Oggi qualcuno mi ha parlato di un grande uomo americano. Il suo nome era Abramo Lincoln. E io voglio fare per la mia nazione quello che lui ha fatto per voi. Voglio dare la libertà agli schiavi. Voi siete liberi. E finalmente oggi sono libero anch'io. Non si risolvono i problemi dei paesi poveri facendo lavorare i bambini. Noi abbiamo dei diritti. Siamo persone anche noi. Ci sono 200 milioni di bambini tenuti in schiavitù nel mondo. Hanno il diritto di divertirsi, di stare con le loro famiglie. Il diritto di essere bambini anche loro, esattamente come lo sono i vostri. Dobbiamo dire no! Dire no ai tappeti fabbricati dai bambini. No a ogni prodotto del lavoro dei bambini, da qualunque parte del mondo. Grazie. Userò i soldi di questo premio per studiare. Voglio diventare un avvocato per aiutare tutti i bambini.
Iqbal continua le sue conferenze in giro per il mondo, va spesso nelle scuole, tra le quali quella Queen's School nel Massachusetts, quella di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, ricordate bene. Alcuni ragazzi di quella scuola raccontano questo.
Iniziò a fare conferenze in Pakistan, poi in Inghilterra, e quando è arrivato in America ha preso accordi con tanti acquirenti di tappeti, così che l'industria dei tappeti pakistana ha perso un sacco di soldi a causa sua. E questo è il motivo per cui una volta tornato in patria era in pericolo.
Quando l'ho incontrato, io avevo 12 anni. Quando è venuto nella nostra classe, non voleva solo raccontare una storia. Ci ha chiesto cosa potevamo fare per aumentare le informazioni su quello che succedeva.
Credo che il vero coraggio di Iqbal l'ho capito quando gli abbiamo domandato: ma perché torni a casa se sai che sei in pericolo? E lui ci ha risposto: devo finire quello che ho iniziato. Finirò quello che ho iniziato.
Iqbal Masih torna in Pakistan, anche se ha già ricevuto minacce di morte, e infatti. Il 16 aprile 95 è la domenica di Pasqua, lui è nel villaggio d'origine della madre, è in visita alla nonna, va a fare un giro in bicicletta con i cuginetti e finalmente può salire su una bicicletta come tutti i bambini della sua età. Due raffiche di proiettili provenienti da un'auto in corsa mettono fine alla sua vita e il bambino si accascia sulla bicicletta. È un complotto della mafia dei tappeti, ha commentato Esanullah Khan, disperato. Le indagini vengono depistate, è un chiaro esempio di collusione della polizia con gli assassini. Molti dettagli di quella domenica sono rimasti poco chiari e il delitto è rimasto impunito. Però il messaggio di Iqbal non si ferma. I bambini americani, suoi amici, decidono di continuare la sua opera.
È tornato a casa. Gli hanno sparato e l'hanno ucciso. A quel punto ci siamo arrabbiati. Ma invece di essere solamente arrabbiati, il nostro gruppo ha preso una decisione. Avremmo costruito una scuola in Pakistan, perché quello era il sogno di Iqbal. All'inizio abbiamo avuto delle difficoltà, perché i bambini non li si ascolta di solito. Allora abbiamo scritto una email che abbiamo mandato a tutte le scuole della nazione, chiedendo $12 a testa, perché Iqbal è stato venduto per $12 e aveva 12 anni quando è stato ucciso. Abbiamo ricevuto subito tante risposte e nel giro di un anno e mezzo abbiamo raccolto $50,000.
La scuola che hanno voluto fortemente quei bambini del Massachusetts è stata costruita a Kasur, nel Punjab, e ci sono molte scuole in tutto il mondo che portano il nome di Iqbal. Anche da noi in Italia sono una quindicina. Stiamo parlando di un bambino che è stato ucciso, delitto impunito, perché cercava di difendere i diritti dei milioni di bambini che lavorano perché voi possiate avere magari un tappeto, un mobile, perché voi possiate comprarvi un maglione o per far giocare i vostri bambini con un gioco o con un pallone. Adesso continuate, se volete, a scandalizzarvi perché uno mangia un pollo. E anche se nel mondo continuano a esserci milioni di bambini schiavi, la voce di Iqbal è sempre viva. Il suo ricordo è destinato a restare per sempre con tutti quelli che hanno costruito la sua storia, e quindi anche con noi. Ci sono storie terribili, questa è veramente una storia terribile, eppure Iqbal è riuscito a volare in alto, è riuscito a rompere quella catena terribile che fa sì che milioni di bambini vengano tenuti in schiavitù per lavorare a favore dei nostri occidentalissimi consumi. E lui ha volato veramente in alto e io sono certo che lo ricorderemo per sempre. E questa è una storia veramente da memorizzare. Se avete altre storie o volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano oppure contattatemi sul mio Facebook, Twitter, sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.
Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.